Podcast numero 90 per il giornale Il Mondo Nuovo, 14 aprile 2024. Comunicazione pubblica e politica. A margine di un premio alla carriera, una riflessione e due interviste sulle criticità del settore. Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. Nei giorni scorsi, per la precisione l'11 aprile, ho ricevuto, garantisco che quando succede una cosa così ci sono sempre sentimenti misti, un po' di orgoglio naturalmente, ma anche un po' di disagio, quel che va sotto il nome di premio alla carriera. Il posto, Milano. Al belvedere del grattacielo Pirelli, per qualche anno molti piani più sotto di quella spianata nel cielo, ho svolto in tempi diversi pezzi di quella mia un po' eterogenea carriera. Alla fine degli anni 90, come segretario generale, allora si chiamava direttore generale coordinante, del Consiglio regionale della Lombardia. 15 anni dopo come membro del Corecom della Lombardia, espressione della minoranza del Consiglio regionale. Il Dante Causa. Dante Causa, l'Associazione Nazionale Professionale delle circa 10.000 agenzie che operano nel campo delle relazioni pubbliche e della comunicazione, potremmo dire d'opinione, non tanto pubblicità, ma diciamo connessa a causa sociale. Associazione che ha riunificato sigle precedenti che ora si chiama Una Comunicazione. La motivazione, leggo, virgolette, per il grande contributo dato al riconoscimento e allo sviluppo del valore della comunicazione pubblica intesa quale funzione centrale della democrazia. Io sinceramente ringrazio molto l'estensore di questa motivazione che credo corrisponda anche intimamente all'esperienza fatta, ma chiarisco subito che non voglio dedicare questo podcast, peraltro il 90° di una serie quasi biennale, a questa che riconosco essere come una piccola notizia. Io vorrei allargare invece un pochino la condivisione di alcuni momenti di riflessione fatta su questo contenuto della faccenda. Il primo momento è stato oggetto di un'intervista durante la cerimonia stessa, fatta da Massimo Romano, CEO di Spencer & Lewis, una di quelle agenzie. Il secondo momento è stato pubblicato il giorno dopo, grazie all'iniziativa del Master in Giornalismo della mia università, lo IULM a Milano, per la quale Alessandro Daula Zahi, io non so se pronuncio bene questo cognome, di origine iraniana, laureato in lettere moderne a Milano e frequentante il Master biennale, per il giornale online dello stesso laboratorio che si chiama Master X, giornale che accompagna la loro esperienza didattica, ha voluto approfondire il nesso tra comunicazione pubblica, tema di carattere generale, di cornice, e comunicazione politica, che ne è una parte, rispetto ad alcune criticità del nostro tempo. Questi due contributi fanno seguito in sonoro alla mia nota di oggi. Il terzo momento è in elaborazione e chi fosse interessato lo troverà nella versione scritta di questo podcast, che è recuperabile fin da oggi, ma diciamo nei prossimi giorni con questo terzo documento, nel mio sito stefanorolando.it. Esso riguarda la preparazione dell'evento che i docenti che insegnano materie connesse alla comunicazione pubblica, quindi anche comunicazione sociale, comunicazione politica, previsto alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Firenze la mattina dell'8 maggio, dedicato ai 30 anni degli insegnamenti di questo settore e quindi anche del tema delle riforme e dei nuovi adattamenti della materia. La professoressa Letizia Materassi di quell'Ateneo, autrice tra l'altro di una importante analisi della letteratura scientifica della disciplina pubblicato poco tempo fa, proprio il giorno prima dell'evento di Milano ha registrato con me al Cesare Alfieri di Firenze un'ampia intervista che sarà proposta in una certa sintesi al convegno dell'8 maggio. I due primi colloqui, per quel piccolo miracolo del digitale molecolare, cioè connettere piccoli pubblici ad altri piccoli pubblici, cioè un modo oggi interessante di articolare il sistema dei destinatari, sono proposti qui, per chi vuole naturalmente, al termine della mia peraltro breve nota. Ringrazio molto gli intervistatori e chi ha promosso comunque le iniziative che hanno dato adito a questi approfondimenti. E aggiungo qui solo qualche parola nel merito di questo tema, che riguarda il mondo professionale di chi ha promosso l'evento di Milano, a cui mi sono riferito, aprendolo però al settore della comunicazione pubblica, oggetto dell'altro evento di Firenze e quindi del terzo documento che sarà disponibile presto. Permettete prima due parole sul mondo delle pubbliche relazioni. Esso tende a mantenere viva questa espressione che ha subito non poche prove, momenti di slancio, momenti d'ombra, riprese, specializzazioni. Innanzitutto le PR si riferivano professionalmente soprattutto al sistema delle imprese private e pubbliche, contenendo un fattore di punta costituito nelle relazioni istituzionali. Questo segmento ha avuto varie vicissitudini. Una linea importante di rappresentazione legittima di interessi e soprattutto di competenze del mondo delle imprese, complessa materia professionale che richiede competenza della propria area produttiva e anche delle questioni giuridiche connesse, però anche una linea di lobbying, incidenza sulle decisioni, che ha avuto sviluppi corretti naturalmente in molti casi, ma anche alcuni contaminati con la politica, nel senso di mescolare affari e voti. Il sistema associativo ha appunto lavorato per sagomare etica, deontologia, formazione ed è riuscito a far, credo sia riuscito a far maturare un profilo responsabile. Tant'è vero che il grosso della produzione di iniziativa oggi, come si è visto nelle rassegne dei progetti vincitori a Milano, si orienta non tanto sulla pubblicità riguardante i consumi, che è rappresentato da un altro ambito professionale con le sue logiche, sue caratteristiche creative e di servizio, ma da iniziative anche in triangolazione con le istituzioni e con le imprese, che hanno ad oggetto spesso cause sociali e comunque di pubblico interesse. Dunque, entrando così anche nel perimetro largo della comunicazione pubblica, mentre la pubblicità resta dominante nei media di tradizione, queste forme di iniziativa professionale hanno caratteristiche di prevalente adattamento nell'ambito degli sviluppi digitali e del quadro dei social media. Sempre da distinguere dall'evoluzione della professione delle PR è oggi l'esploso percorso degli influencer, che in larga parte trova alimento nel sistema dei consumi, con qualche sperimentazione anche nel campo culturale, sociale e sanitario, e dunque anche qui con forme di commistione tra pubblico e privato. Per quello che riguarda la mia esperienza, e dunque alcuni tratti, diciamo, significativi della carriera presa generosamente in considerazione dalla giuria. Certamente vi è stato il lungo tratto di mia formazione professionale giovanile svolto al servizio della comunicazione di grandi imprese pubbliche e private, in una di quelle agenzie di PR che negli anni 70 avevano davvero grande forza, creatività, per poi trasferirmi, chiamato dall'allora presidente, in RAI per altri 5 anni in una forma un po' speciale delle relazioni istituzionali. E poi ancora per agire al servizio dello Stato, trasformando le caratteristiche di un'antica direzione generale alla presidenza del Consiglio dei Ministri in una vera e propria realtà che un po' secondo un modello inglese che durava da tempo e aveva una sua anche prestigio, come una agenzia interna a tutto campo della gestione coordinata, allora anche per decreto, dell'immagine Italia. Struttura oggi ricondotta a compiti più burocratici, diciamo, e a trattamenti prevalentemente di procedure. Cito questi spunti per far capire che anche in questo campo ci sono evoluzioni che non separano più nettamente le forme della comunicazione istituzionale, di quella sociale, di quella delle imprese, che hanno, a mio avviso, ma lo ripeto spesso anche di recente, buone ragioni per riprendere il dialogo e la collaborazione, soprattutto a fronte di crisi, di transizioni che tagliano trasversalmente l'organizzazione sociale e quella istituzionale. Voglio dire che il senso della relazione tra i 5 ambiti citati, le istituzioni, la politica, il sociale, il tessuto d'impresa, gli ambiti della formazione e dell'apprendimento, possono essere attraversati naturalmente da una esperienza professionale che percorre vari cammini, ma in realtà, a guardare tante storie e tante esperienze, sono contaminazioni a disposizione di quasi tutti gli operatori, a cui fa bene navigare, qualunque sia la loro specializzazione, tra queste non separabili istanze: quella della normazione e dell'attuazione di regole, quella di stimolazione valoriale delle scelte di interesse generale, questa dovrebbe essere la politica, quella che origina dal bisogno dei cittadini, quella che agisce nel terreno produttivo e dell'innovazione, tema oggi rilevantissimo, quella che entra nelle scuole e negli atenei come esperienza ed esce come sviluppo teorico. Ed è per questo che all'ordine del giorno il tema di riformare le norme della comunicazione pubblica è tema importante e delicato, non solo per dare più spazio ai processi digitali, grande mezzo, ma non l'unico fine di un'eventuale riforma, ma per costruire di più le connessioni sociali e professionali della disciplina. Fatemi in conclusione cogliere l'occasione per dire che una forma di approfondimento della materia nel senso più generale di comunicazione della sfera pubblica rinvia al libro che è di imminente uscita nelle librerie, edito da Guerini, che si intitola La divulgazione civile, politica, società, comunicazione, ampiamente proposto già da ora in rete, che raccoglie tutti i testi scritti di questi miei podcast settimanali dal luglio del 2022, inizio della rubrica, alla fine di dicembre del 2023. In tutto sono una settantina di pezzi riguardati nella scrittura, articolati in 5 aree tematiche che sono ispirate tutte al tema della spiegazione attorno a ciò che è oggetto di pubblica rappresentazione. Per chi fosse interessato, ecco ora a seguire i 2 brani registrati. Io ringrazio a tutti come sempre per l'ascolto e do appuntamento alla prossima settimana. A risentirci.
Io ho cominciato qui a Milano, ho cominciato a lavorare nel 68, facevo il giornalista, poi ho cominciato a fare il ricercatore, poi ho dovuto guadagnare qualche soldo in più perché era morto mio padre. E ho cominciato e sono andato a Roma, ho cominciato a lavorare in quelle grandi agenzie di Pierre, la mia si chiamava Realizzazione di Pubbliche Relazioni. A Roma era l'ex capo della siderurgia italiana nelle comunicazioni, a Milano l'ex segretario di Adriano Olivetti, uno degli uomini della pubblicità Olivetti, e questa agenzia era una delle più importanti e creative negli anni 70. Lì ho imparato il mestiere.
Ha dato un contributo quanto so a
quello che si dice la bottega, ecco, e tra l'altro c'è stata anche la fondazione della Feb. Era il periodo in cui non c'erano le scienze della comunicazione, per cui il mondo della comunicazione, giornalisti, pubblicitari, si vantavano di non laurearsi.
Apposta di questo percorso, non c'era scienze della comunicazione, era un mondo anche diverso. Parliamo un po' di futuro, come sta cambiando il mondo della comunicazione, sia lato comunicazione pubblica che imprese di comunicazione?
L'abbiamo visto come sta cambiando, la digitalizzazione, le generazioni, la cultura del nostro tempo, le crisi, i fattori sociali irrisolti che obbligano offrono commitment, perché ho visto qua molto sociale, molta domanda sul bisogno. Tutto questo cambia sempre a seconda dei tempi. All'origine, quando è nata la comunicazione pubblica, doveva prendere le distanze dalla comunicazione d'impresa. Si è chiamata pubblica, in fondo, per trovare un suo... Sapeva che doveva portare via un po' le tecniche, ma diversa la finalità, diversi gli obiettivi, quella era fatta per vendere, questa doveva creare servizio e soprattutto bisognava generare una deontologia diversa. Quindi doveva prendere questa distanza. Questa distanza è rimasta tale perché la comunicazione istituzionale aveva bisogno di avere un altro metro di organizzazione e di valutazione. A distanza di tanti anni io sono pronto a dire che questi due mondi si devono riparlare di più, perché la comunicazione istituzionale in realtà non è un problema della legge, è un problema dell'andamento, della peggiorata qualità della politica, è stata molto occupata dalla politica e la comunicazione istituzionale è importante perché sta su tutte le crisi, per questo si deve tornare a parlare con la comunicazione d'impresa.
Allora ti anticipo una domanda che avrei fatto dopo, ma mi ci porti adesso. In molti, ne abbiamo parlato anche prima di venire qui, dicono che la comunicazione pubblica forse non è, almeno in Italia, non è tra le più alte a livello di qualità rispetto anche ad altri paesi europei o nel resto del mondo. Una comunicazione che pesa 5 miliardi di euro l'anno, insomma, ha un grande peso sia economico che di valore. Perché secondo te cosa si può migliorare?
Io so che il mondo dei comunicatori ce l'ha un po' su con la legge 150, che ha dovuto subire l'onere di portarsi dentro l'obbligo dei giornalisti, no? E non ha dato un appiglio formale per aprire un varco al lavoro degli operatori. Però sostanzialmente il vero vulnus non è venuto lì, si è superato anche il tema della non prevista digitalizzazione quando si è cominciato a fare quella legge. Il vero problema è che la comunicazione istituzionale, a me lo disse il ragioniere generale dello Stato quando preparavamo l'articolato, non ti mettere in mente di inventarti migliaia di direttori generali dello Stato perché non ci sono i soldi. Quindi bisognava tenere il livello della funzione basso, ecco perché è finita negli URP. Ma se tu non hai un referente alto nell'amministrazione che fa organizzazione e strategia, tu la comunicazione la fai sui minimi sistemi, non sui massimi. E sui massimi è arrivata la politica. Allora il problema oggi è che la comunicazione istituzionale è cambiata, non si chiama più questo, neanche quella. Si chiama strategia, si chiama public diplomacy, si chiama comunicazione di crisi d'emergenza, si chiama public branding per superare il vecchio marketing territoriale. È diventata specialismo. Però quella che noi intendevamo come la comunicazione dei ministeri, degli assessorati, è stata occupata obiettivamente dalla politica e quindi è servita a dare visibilità e a diminuire la qualità del servizio.
Okay. Allora, cerchiamo di uscire un po' dall'ambito politico, anche se secondo me c'entriamo comunque sempre. Questo è il premio per le relazioni pubbliche.
Sì.
Il mondo delle relazioni pubbliche, noi lo sappiamo molto bene, in una combattiamo con questo nel nostro settore. Molti giovani si stanno un po' allontanando dal mondo delle PR, sono meno attratti, diciamo, dal mondo delle PR, vogliono fare più il digital, gli eventi, la parte influencer, quindi noi cerchiamo sempre di spingere a farli riappassionare ad un mondo che comunque è importante e sta a base della creazione del contenuto, lo storytelling, del racconto, della gestione, della comunicazione. Tu lavori da tanto tempo nel mondo universitario, quindi hai formato nuove generazioni di comunicatori. Cosa si può fare forse di più e come il mondo delle imprese può collaborare ancora meglio col mondo dell'università per creare un qualcosa di ancora più grande?
Sono tre domande.
Sì,
uno sui corsi di laurea in scienza della comunicazione. Io lo voglio dire questa cosa. È vero che sono andato in pensione e sono più libero, però la mia battaglia qui è stata sempre persa, perché da quando si è fatto Commissione Nazionale Ministeriale per i corsi di laurea in scienza della comunicazione, non si è riusciti a imporre che si facesse un raggruppamento disciplinare sulla comunicazione. Come sapete, tutti i comunicatori sono figli di altre discipline nelle università.
Anche niente dipendeva dalla sociologia.
I sociologi hanno fatto la parte, ma anche gli economisti, ma anche i giuristi, ma anche i tecnologi. Non si è voluto riconoscere a tutto questo settore il diritto di avere un raggruppamento disciplinare. Scusate, il raggruppamento disciplinare nell'università vuol dire governare i processi, le carriere, le cattedre, il potere che c'è nelle università. Tutto questo, il mondo della comunicazione, che rappresenta la prima economia del mondo, non è riuscito a imporre all'università italiana di avere un suo specifico disciplinare. E da lì vengono un sacco di guai. Battaglia aperta, qualcuno la farà, io l'ho persa. L'ho persa perché in quella commissione istitutiva io ho finito, diciamo, il mio lavoro lì facendo una relazione di minoranza. E con me un altro ha fatto una relazione di minoranza.
Un nome da poco.
Si chiamava Umberto Eco. Il quale immaginava che questa università fosse un'università di ricerca, lui diceva logico sperimentale, cioè che facesse ricerca. Invece in mano ai sociologi faceva sociologia, in mano agli economisti faceva numeri, in mano ai tecnologi faceva macchina, ma lo specifico di quella materia è scappato di mano. L'impresa. Beh, l'impresa con l'università c'entra nel momento in cui è commitment, che può essere anche di ricerca, di stage, di organizzazione del rapporto tra laurea e lavoro. E scusate, io ho l'impressione che in Italia l'impresa chieda poco, perché il clima che è nato nel rapporto tra impresa e università è che oggi si chiede molta ricerca di marketing, posizionamento, pochissima ricerca di interpretazione. Tutti sono già imparati, tutti sanno già tutto di come va il mondo. Allora, per fare ricerca di posizionamento, una piccola agenzia, una piccola società che lo sa fare bene, che non sbaglia il campione, che sa come fare statistica e demoscopia, francamente lo fa meglio dell'università. E quindi la domanda che l'impresa ha è sempre sottodimensionata. Due. Sul sistema, stage, orientamento al lavoro, eccetera, eccetera, c'è il problema. Chiedetelo ai ragazzi oggi dai 20 ai 30 anni.
Dobbiamo fare qualcosa in più anche noi. Ok, è uno stimolo un po' a tutti noi che siamo qui.
Ma lì non voglio dire, ma insomma c'è un sistema di precarietà organizzata che non va bene.
Lo sappiamo anche questo. Usciamo un attimo da quest'altro argomento per toccare l'ultimo, che è stato già toccato in parte. Secondo me, almeno per quanto mi riguarda, uno dei più difficili da toccare nel nostro mondo, quello delle PR, che è la misurazione dei risultati. Noi facciamo una fatica immensa a capire, e ci lavoriamo con gruppi di lavoro, su come poter valutare una campagna di comunicazione, come poter dare un numero, dare una quantificazione a quello che facciamo.
È un discorso lungo e anche difficile, non voglio tediare. Io ho un ricordo preciso, sarà stato il 90-91. Io avevo messo in piedi un circuito dei capi della comunicazione dei governi europei, di tutti i paesi europei, ci vedranno a Venezia, questa cosa c'è tuttora, si chiama Club di Venezia, un centro operatore. Quando arrivò il collega inglese, aveva come capo del governo la signora Thatcher, io gli ho detto: mi spiace che non ti vedremo più l'anno prossimo, perché so che questa taglia a destra e a sinistra. E lui mi ha detto: guarda, forse taglieranno te il tuo paese, perché da noi non si taglia un dirigente per ragioni politiche, ma sulla base della valutazione del rendimento della capacità comunicativa, e noi sappiamo come farla. Io ho aumentato il budget e ho aumentato i dipendenti, nessuno mi ha tagliato, vuol dire che noi siamo stati valutati in maniera corretta. Se lo sapevano fare loro, lo potevamo saper fare anche noi, no?
Allora, quindi non ce lo stai dicendo.
Ecco, non abbiamo fatto in tempo a copiare, non abbiamo fatto in tempo a copiare dagli inglesi, loro sono usciti dall'Unione Europea.
Qualcuno ci è riuscito. Guarda, io chiudo semplicemente, innanzitutto ringraziando te.
Grazie a voi.
Di ancora i complimenti per questo premio che è assolutamente meritato rispetto a una piccolissima parte di tutta la carriera e tutto quello che hai dato al mondo della comunicazione.
Grazie davvero a tutti.
Allegato, secondo allegato sonoro, al podcast di oggi, 14 aprile 2024. Trasferisco qui in audio ciò che è all'origine è stato registrato dall'intervistatore del giornale online MasterX, e che si chiama Alessandro Daulashahi, chiedo scusa se non pronuncio esattamente il nome, e poi pubblicato in una forma più sintetica appunto nell'organo del Master in Giornalismo dell'Università Yulm. Quel che è stato pubblicato il 12 aprile io lo riporto qui a voce, domande comprese. Alessandro Daulashahi, autore dell'intervista, nel giornale si presenta così: classe 1998, ho conseguito la laurea magistrale in lettere moderne presso l'Università degli Studi di Milano, chiudendo il mio percorso accademico con un lavoro di ricerca a Santiago del Cile. Le mie radici si dividono tra l'Iran e l'Italia. Il tronco si sta elevando nella periferia meneghina. Seguo con una penna in mano il diramarsi delle fronde alla ricerca di tracce umane in giro per il mondo. Ecco il colloquio che è stato poi riportato dal giornale del Master di Giornalismo dell'Università Yulm. Prima domanda: che cosa si intende attualmente per comunicazione pubblica? La mia risposta: il concetto di comunicazione pubblica fa riferimento al processo comunicativo interattivo tra cittadini, istituzioni e imprese ed è funzionale alla triangolazione di questi attori. All'interno della comunicazione pubblica ci sono quattro aree, tre sono considerate abitualmente: la comunicazione politica, quella istituzionale e quella sociale. Ma io da tempo aggiungo anche quella d'impresa, ovvero un ramo della comunicazione d'impresa, quello naturalmente nella sua componente non commerciale. Seconda domanda: in cosa si distinguono le quattro aree? Mia risposta: la comunicazione politica riguarda le attività di fare un progetto politico, di sollecitare il voto e di creare una classe dirigente legislativa e governativa per il Paese. La comunicazione istituzionale invece è relativa alle amministrazioni pubbliche, parla non casualmente ma per dovere di accesso al cittadino, che è tanto utente quanto contribuente. La comunicazione sociale è fatta invece da sistemi associativi aventi uno scopo che la collettività riconosce come un valore. E infine la comunicazione d'impresa per ciò che riguarda le diverse realtà produttive quando si tratta di regolare il rapporto con il territorio e con i problemi di interesse generale, ambiente, lavoro, salute, sicurezza, eccetera. Terza domanda, come si è evoluta la comunicazione pubblica negli ultimi anni? Nella prima metà del Novecento, bisogna riferirsi a quel tempo per capire la proiezione nel presente, quindi negli anni, diciamo, del fascismo, la comunicazione pubblica era la propaganda del regime, ma anche nel dopoguerra essa è stata gestita principalmente dalla politica, naturalmente in forma plurale, non più nel totalitarismo, che si faceva interlocutrice direttamente dei cittadini, ma i cittadini avevano e hanno bisogno di parlare con chi si assume la responsabilità di servizi e prestazioni che comportano una certa informazione da erogare in maniera diretta da parte, appunto, degli intermediari istituzionali dell'amministrazione pubblica. A partire dagli anni 80 e 90 si sono create le condizioni perché ci fosse una disciplina, delle normative, dei principi organizzativi, come del resto era già da tempo, peraltro, in Europa. Domanda: come sono cambiate le cose con l'avvento di Internet? Ma prima di Internet l'informazione, questa è la risposta, prima di Internet l'informazione era naturalmente più verticale, più lenta e meno interattiva. Con Internet è diventata orizzontale, molto veloce e interattiva. È stata ovviamente una rivoluzione epocale. Con la rete ha avuto avvio un processo in cui un ricettore può diventare un interattore, libero di dire la sua, e ciò ha generato molto più traffico informativo, che naturalmente comporta scelta e selezione. Altra domanda: cosa si è perso con questo cambiamento? La risposta: qualcosa si è anche guadagnato, naturalmente, velocità e accesso a molte opportunità. Forse si è ridotta la potenzialità delle narrative. La comunicazione è spesso diventata assertiva, sono state annullate molte sfumature nei messaggi, spesso tutto si riduce a sono d'accordo o non sono d'accordo. Il politico va in televisione per dire in 30 secondi le stesse cose che poi scrive sui social. Insomma, l'assertività ha un po' trasformato il processo comunicativo da pedagogico a polemico. Domanda: e questo ha avuto delle conseguenze sulla salute della democrazia? Risposta: è certamente che ha avuto conseguenze. Ora i politici, e in ciò fanno bene, cercano di porre mano a questo problema, organizzano eventi, forum, assemblee. Il problema è che questa a volte non è proprio una soluzione, ma un compromesso. Le iniziative, oltre a presentare una componente relazionale, prevedono un fattore ineludibile, lo show, e questo è a scapito di una comunicazione democratica nel senso di produrre una necessaria spiegazione che deve facilitare la tutela e la consapevolezza dei diritti. Altra domanda: i talk show possono essere occasione di comunicazione democratica? Ma a volte sì, ma spesso no. Il talk show si regge il più delle volte sulla rissa tra due rivali politici. Questo fa rimanere lo spettatore certamente attaccato allo schermo, ma spesso non c'è un vero dialogo sui temi. Cioè, in soldoni, anche questa è un po' una parte della crisi della comunicazione pubblica. Poi va detto che i ragazzi, i giovani, sono tendenzialmente più informati, ricevono una miriade di dati ogni giorno, ma dovrebbero soprattutto disporre di maggiore interpretazione dei fatti, cioè comprendere i nessi tra le notizie. E credo che i comunicatori pubblici debbano farsi carico di questo compito. Altra domanda: Non c'è il rischio che una linea interpretativa prevalga sulle altre, annullando la pluralità delle voci? Risposta: non dovrebbe essere così in vera democrazia, innanzitutto perché si presuppone che chi governa abbia pari poteri di chi controlla. Questa è una regola classica della democrazia liberale a cui si dovrebbe sempre tendere. E poi perché il cittadino è libero di accedere alla fonte informativa che più desidera, perché in democrazia non ne esiste una sola di fonte. Altra domanda: alla luce di questo, che cosa pensa della par condicio della RAI? La risposta: partiamo da una premessa. Il pluralismo non si fa soprattutto per decreto, ma per domanda sociale. Se i cittadini non esprimono una preferenza su un tema, nessun prodotto, lo dico così tra virgolette, regge, nemmeno la felicità. Il bravo politico è quello che mette in moto un meccanismo solo quando avverte che c'è un bisogno nella società e cerca comunque di farlo emergere. È quello che, quando si devono fare norme che prevedano costi, viene detto la democrazia della spesa, e questo c'è anche riguardo alla informazione. Domanda: quindi la comunicazione politica deve basarsi sempre sulla domanda sociale? Deve, la risposta, deve confrontarsi con una domanda sociale. Non è solo questo, serve che la domanda sociale sia corretta, anche fatta emergere, anche espressa, semplificata dalle regole del servizio pubblico. Mi spiego: in un paese democratico bisogna trovare modi per affrontare la domanda collettiva all'interno di correttivi che sono finalizzati a garantire il pluralismo delle voci. Occorre trovare un equilibrio tra la voce di chi esprime attese e bisogni e chi propone soluzioni e proposte. Domanda: chi è un bravo politico oggi? Risposta: è difficile da dire. Se vogliamo seguire il criterio dell'efficacia apparente, oggi i bravi politici appaiono quelli che intercettano di più il rancore sociale, presente per lo più nelle fasce meno istruite della popolazione. Per questo motivo direi che la comunicazione dei vari Trump, diciamo, di oggi, del nostro tempo, passa per essere più efficace, tra virgolette, di quella di altri politici che tendono ancora a ragionare. E domanda: e in Italia? Risposta: beh, comunicatori efficaci sono stati considerati quelli semplificati, come per esempio Matteo Salvini, o spettacolari, come Beppe Grillo, con le loro parabole anche elettorali però. Salgono, scendono. Anche la presidente Meloni appare abile, ma se per abilità si intende far credere a tutti che a votarla è stato il 30% degli italiani, ecco, c'è un problema, nel senso che si deve considerare che la metà della popolazione non si è recata alle urne e che quindi in realtà quella lista ha ottenuto la metà della quota di consensi dichiarata. Lo dico perché il ceto politico spesso va esprimendo, più che comunicazione di vero interesse sociale, una comunicazione, come dire, furba, cioè che si fonda più sul percepito che sui dati reali. Ultima domanda: quali possono essere i tre ingredienti per una buona comunicazione politica? Ma il primo, la mia risposta, il primo ingrediente credo che sia proprio la Costituzione, che i politici dovrebbero conoscere approfonditamente, non per sentito dire. E in quel testo sono racchiuse le norme fondamentali, le priorità morali e ordinamentali del nostro Paese. Per i politici sarebbe davvero decisivo conoscere la Costituzione per governare correttamente. Il secondo ingrediente, diciamo, è l'equità, Cioè, il politico non può lucrare sull'ignoranza del popolo, al contrario deve creare le condizioni affinché tutti dispongano degli strumenti per conoscere la realtà. Il terzo ingrediente è legato al tema della rappresentanza. Il discorso del politico deve realmente difendere l'interesse nazionale, inteso come collettivo, non limitarsi a tutelare quello del partito o anche del governo. Questa universalità della missione deve porre al centro i bisogni generali del Paese. Ecco l'intervista nella sua integrità pubblicata il 12 aprile del 2024. Allegato, secondo allegato sonoro al podcast di oggi, 14 aprile 2024. Trasferisco qui in audio ciò che all'origine è stato registrato dall'intervistatore del giornale online Master X, e che si chiama Alessandro Daulashahi, chiedo scusa se non pronuncio esattamente il nome, e poi pubblicato in una forma più sintetica appunto nell'organo del Master in Giornalismo dell'Università Yulm. Quel che è stato pubblicato il 12 aprile io lo riporto qui a voce, domande comprese. Alessandro Daulashahi, autore dell'intervista, nel giornale si presenta così. Classe 1998, ho conseguito la laurea magistrale in lettere moderne presso l'Università degli Studi di Milano, chiudendo il mio percorso accademico con un lavoro di ricerca a Santiago del Cile. Le mie radici si dividono tra l'Iran e l'Italia. Il tronco si sta elevando nella periferia meneghina, seguo con una penna in mano il diramarsi delle fronde alla ricerca di tracce umane in giro per il mondo. Ecco il colloquio che è stato poi riportato dal giornale del Master di Giornalismo dell'Università Yulm. Prima domanda: che cosa si intende attualmente per comunicazione pubblica? La mia risposta: il concetto di comunicazione pubblica fa riferimento al processo comunicativo interattivo tra cittadini, istituzioni e imprese ed è funzionale alla triangolazione di questi attori. All'interno della comunicazione pubblica ci sono quattro aree. Tre sono considerate abitualmente: la comunicazione politica, quella istituzionale e quella sociale. Ma io da tempo aggiungo anche quella d'impresa, ovvero un ramo della comunicazione d'impresa, quello naturalmente nella sua componente non commerciale. Seconda domanda: in cosa si distinguono le quattro aree? Mia risposta: la comunicazione politica riguarda le attività di fare un progetto politico, di sollecitare il voto e di creare una classe dirigente legislativa e governativa per il Paese. La comunicazione istituzionale invece è relativa alle amministrazioni pubbliche, parla non casualmente ma per dovere di accesso al cittadino, che è tanto utente quanto contribuente. La comunicazione sociale è fatta invece da sistemi associativi aventi uno scopo che la collettività riconosce come un valore. E infine la comunicazione d'impresa per ciò che riguarda le diverse realtà produttive, quando si tratta di regolare il rapporto con il territorio e con i problemi di interesse generale, ambiente, lavoro, salute, sicurezza, eccetera. Terza domanda: come si è evoluta la comunicazione pubblica negli ultimi anni? Nella prima metà del Novecento, bisogna riferirsi a quel tempo per capire la proiezione nel presente, quindi negli anni, diciamo, del fascismo, la comunicazione pubblica era la propaganda, la propaganda del regime, ma anche nel dopoguerra essa è stata gestita principalmente dalla politica, naturalmente in forma plurale, non più nel totalitarismo, che si faceva interlocutrice direttamente dei cittadini. Ma i cittadini avevano e hanno bisogno di parlare con chi si assume la responsabilità di servizi e prestazioni che comportano una certa informazione da erogare in maniera diretta da parte, appunto, degli intermediari istituzionali dell'amministrazione pubblica. A partire dagli anni 80 e 90 si sono create le condizioni perché ci fosse una disciplina, delle normative, dei principi organizzativi, come del resto era già da tempo, peraltro, in Europa. Domanda: come sono cambiate le cose con l'avvento di Internet? Ma prima di Internet l'informazione, questa è la risposta, prima di Internet l'informazione era naturalmente più verticale, più lenta e meno interattiva. Con Internet è diventata orizzontale, molto veloce e interattiva. È stata ovviamente una rivoluzione epocale. Con la rete ha avuto avvio un processo in cui un ricettore può diventare un interattore, libero di dire la sua, e ciò ha generato molto più traffico informativo, che naturalmente comporta scelta e selezione. Altra domanda: cosa si è perso con questo cambiamento? La risposta: qualcosa si è anche guadagnato, naturalmente, velocità e accesso a molte opportunità. Forse si è ridotta la potenzialità delle narrative. La comunicazione è spesso diventata assertiva, sono state annullate molte sfumature nei messaggi, spesso tutto si riduce a sono d'accordo o non sono d'accordo. Il politico va in televisione per dire in 30 secondi le stesse cose che poi scrive sui social. Insomma, l'assertività ha un po' trasformato il processo comunicativo da pedagogico a polemico. Domanda: e questo ha avuto delle conseguenze sulla salute della democrazia? Risposta: è certamente che ha avuto conseguenze. Ora i politici, e in ciò fanno bene, cercano di porre mano a questo problema, organizzano eventi, forum, assemblee. Il problema è che questa a volte non è proprio una soluzione, ma un compromesso. Le iniziative, oltre a presentare una componente relazionale, prevedono un fattore ineludibile, lo show, e questo è a scapito di una comunicazione democratica, nel senso di produrre una necessaria spiegazione che deve facilitare la tutela e la consapevolezza dei diritti. Altra domanda: i talk show possono essere occasione di comunicazione democratica? Ma a volte sì, ma spesso no. Il talk show si regge il più delle volte sulla rissa tra due rivali politici. Questo fa rimanere lo spettatore certamente attaccato allo schermo, ma spesso non c'è un vero dialogo sui temi. Cioè, in soldoni, anche questa è un po' una parte della crisi della comunicazione pubblica. Poi va detto che i ragazzi, i giovani, sono tendenzialmente più informati, ricevono una miriade di dati ogni giorno, ma dovrebbero soprattutto disporre di maggiore interpretazione dei fatti, cioè comprendere i nessi tra le notizie. E credo che i comunicatori pubblici debbano farsi carico di questo compito. Altra domanda: non c'è il rischio che una linea interpretativa prevalga sulle altre, annullando la pluralità delle voci? Risposta: non dovrebbe essere così in vera democrazia, innanzitutto perché si presuppone che chi governa abbia pari poteri di chi controlla. Questa è una regola classica della democrazia liberale a cui si dovrebbe sempre tendere. E poi perché il cittadino è libero di accedere alla fonte informativa che più desidera, perché in democrazia non ne esiste una sola di fonte. Altra domanda: alla luce di questo, che cosa pensa della par condicio della RAI? La risposta: partiamo da una premessa. Il pluralismo non si fa soprattutto per decreto, ma per domanda sociale. Se i cittadini non esprimono una preferenza su un tema, nessun prodotto, lo dico così tra virgolette, regge, nemmeno la felicità. Il bravo politico è quello che mette in moto un meccanismo solo quando avverte che c'è un bisogno nella società e cerca comunque di farlo emergere. È quello che, quando si devono fare norme che prevedano costi, viene detto la democrazia della spesa, e questo c'è anche riguardo alla informazione. Domanda: quindi la comunicazione politica deve basarsi sempre sulla domanda sociale? Deve, la risposta, deve confrontarsi con una domanda sociale. Non è solo questo, serve che la domanda sociale sia corretta anche, fatta emergere anche, espressa, semplificata dalle regole del servizio pubblico. Mi spiego: in un paese democratico bisogna trovare modi per affrontare la domanda collettiva all'interno di correttivi che sono finalizzati a garantire il pluralismo delle voci. Occorre trovare un equilibrio tra la voce di chi esprime attese e bisogni e chi propone soluzioni e proposte. Domanda: chi è un bravo politico oggi? Risposta: è difficile da dire. Se vogliamo seguire il criterio dell'efficacia apparente, oggi i bravi politici appaiono quelli che intercettano di più il rancore sociale, presente per lo più nelle fasce meno istruite della popolazione. Per questo motivo direi che la comunicazione dei vari Trump, diciamo, di oggi, del nostro tempo, passa per essere più efficace, tra virgolette, di quella di altri politici che tendono ancora a ragionare. E domanda: e in Italia? Risposta: beh, comunicatori efficaci sono stati considerati quelli semplificati, come per esempio Matteo Salvini, o spettacolari, come Beppe Grillo, con le loro parabole anche elettorali, però. Salgono, scendono. Anche la presidente Meloni appare abile, ma se per abilità si intende far credere a tutti che a votarla è stato il 30% degli italiani, ecco, c'è un problema, nel senso che si deve considerare che la metà della popolazione non si è recata alle urne e che quindi in realtà quella lista ha ottenuto la metà della quota di consensi dichiarata. Lo dico perché il ceto politico spesso va esprimendo, più che comunicazione di vero interesse sociale, una comunicazione, come dire, furba, cioè che si fonda più sul percepito che sui dati reali. Ultima domanda: quali possono essere i tre ingredienti per una buona comunicazione politica? Ma il primo, la mia risposta, il primo ingrediente credo che sia proprio la Costituzione, che i politici dovrebbero conoscere approfonditamente, non per sentito dire. In quel testo sono racchiuse le norme fondamentali, le priorità morali e ordinamentali del nostro Paese. Per i politici sarebbe davvero decisivo conoscere la Costituzione per governare correttamente. Il secondo ingrediente, diciamo, è l'equità. Cioè, il politico non può lucrare sull'ignoranza del popolo. Al contrario, deve creare le condizioni affinché tutti dispongano degli strumenti per conoscere la realtà. Il terzo ingrediente è legato al tema della rappresentanza. Il discorso del politico deve realmente difendere l'interesse nazionale, inteso come collettivo, non limitarsi a tutelare quello del partito o anche del governo. Questa universalità della missione deve porre al centro i bisogni generali del paese. Ecco l'intervista nella sua integrità, pubblicata il 12 aprile del 2024.